alle 18.05 riprendiamo la linea dopo lo spazio redazionale. Lo facciamo con quel beautiful loser che è Hank Williams. C'è un motivo, adesso vi racconto tutto quanto. Ho già in realtà introdotto l'argomento. Rock poster 1940-2010, il manifesto diventa arte, e noi siamo al telefono con l'autrice, che è Martina Esposito, che lavora anche come docente, grafica, illustratrice. Intanto buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
Ciao, grazie a te, grazie a voi.
Allora, il tuo libro, che è recentissimo, che è uscito per Volo Libero, un lavoro che tra l'altro, insomma, da un punto di vista della grafica è bellissimo, lo dico subito ai nostri amici all'ascolto. Racconta il manifesto rock e la sua evoluzione da semplice veicolo promozionale di concerti e festival fino a diventare un vero e proprio oggetto d'arte. E proprio il primo protagonista della storia è un protagonista degli anni 40 ed è Hank Williams.
Sì, diciamo che appunto lui da lì parte tutto, nel momento in cui è il primo a richiedere un manifesto che possa promuovere il suo concerto.
Una storia questa, la tua, che non solo racconta l'evoluzione del rock poster, e ne ha avute tantissime, però anche un modo per tracciare poi l'evoluzione della musica. Arte e musica vanno a braccetto, per cui tu parti dagli anni 40, da Nashville, da Elvis, per arrivare all'epoca e all'epopea psichedelica, dove i poster vanno a contaminarsi con l'art nouveau, con il liberty, con l'arte simbolista, che veramente gioca un ruolo incredibile in quel periodo.
La cosa interessante appunto è questa, cioè che inizialmente il poster nasce per la promozione, e quindi c'è bisogno semplicemente di promuovere le serate, e poi man mano che si va avanti in realtà si arricchisce, quindi si comprende che c'è una potenza comunicativa nel manifesto musicale, principalmente perché c'è una potenza nel live, quindi nel concerto, e quindi si comincia a comprendere che sia corretto magari cercare di abbellire questi manifesti. Viene recuperata grandemente l'art nouveau, quindi tutto quello che è il liberty, e nascono i grandi poster artist. Quindi la grande differenza è anche questa, insomma, ad un certo punto non sono più gli stampatori a comporre il poster per promozione, ma sono degli artisti veri e propri a realizzarlo.
Tra l'altro, proprio il manifesto, tu ce lo racconti all'interno del libro, che fa da spartiacque, è quello realizzato per gli Who, che sono nella fase mode, da Brian Pike, no? E tu dici, se fino a quel momento la grafica ha essenzialmente pubblicizzato l'evento, adesso invece vuol cercare di documentarne le sensazioni.
Sì, esattamente, cioè succede questo, si prende coscienza innanzitutto del fatto che il rock non è qualcosa di temporaneo, perché inizialmente c'è questo problema, no? Frank Sinatra considera il rock and roll un genere, insomma, che disprezza, e quindi pensa sia passeggero. In verità così non è, perché lo sappiamo, lo ascoltiamo ancora adesso, e quindi ecco, si comprende davvero che il live diventa qualcosa di importante. In questo senso è giusto dargli l'importanza che merita, e Brian Pike è il primo a dedicare attenzione, per gran parte poi dello spazio che ha a disposizione, alla silhouette del chitarrista. Esistono chiaramente all'interno del manifesto tutte le informazioni, quindi la data e il luogo, però per chi conosce il manifesto, poi all'interno appunto del libro, come dicevi tu, la maggior parte dello spazio è dedicata a Pete Townshend, il chitarrista della band.
Certo. Senti, poi sempre rimanendo negli anni 60 e 70, dai molto spazio nel tuo libro allo studio Hypnosis, se ho pronunciato bene, che è praticamente crea un sodalizio con tanti artisti del periodo, ma in particolar modo con i Pink Floyd, no? Dalla copertina di The Dark Side of the Moon fino ad altri, ad altri lavori, e qua però entra in campo proprio l'arte in tutte le sue discipline, soprattutto la fotografia.
Beh sì, l'Hypnosis è un altro di quei passaggi fondamentali. Per quanto è giusto dire che l'Hypnosis è uno studio che ha lavorato soprattutto con le cover dei dischi, non tanto con i manifesti in sé né a fatti, però si è concentrata su ciò che conosciamo molto bene, perché penso che chiunque di noi abbia visto almeno una volta nella vita Dark Side of the Moon, certo, o Wish You Were Here. Uh-huh. E in quel caso, ecco, è molto interessante il fatto che la band deleghi completamente l'immagine al duo. Quindi le sensazioni vengono riportate assolutamente poi dall'ipnosi. In quel caso lì, ecco, il principio di Pike diventa poi uno stile e una filosofia per gli anni poi a venire, perché in buona sostanza nelle grafiche dei Pink Floyd loro compariranno pochissimo, cioè le loro facce in realtà non ci saranno quasi mai, e l'Hypnosis capirà con una grande intuizione che lavorare sul paradosso fotografico, su quello che è il fotomontaggio, fatto chiaramente in anni in cui è molto faticoso realizzarlo,
certo,
perché non ci sono software, chiaramente, è un buon modo, no, per rendere graficamente le sensazioni della band, insomma i suoni della band.
Ecco, sempre poi andando a ripescare nell'arte del passato, torna di moda anche nei poster lo stile déco, no? Quindi citi un poster degli Zeppelin del 77, ma anche i Genesis, un poster degli Stones con il loro aeroplano privato, no? Si va anche a scavare, a prendere dagli anni 20.
Eh sì, diciamo che ad un certo punto ci sono questi recuperi. È naturale che, ecco, l'Inghilterra, per esempio, prima del déco, recupera la grande arte, quando si parla poi appunto di psichedelia, la grande arte dell'illustrazione poi di fine Ottocento, quindi tutto l'ambito del folklore, delle fiabe popolari, i vari Walter Crane e Arthur Rackham vengono ripescati, perché naturalmente l'immaginario fantastico di fine Ottocento si presta molto bene, no, alla Summer of Love, comunque al periodo della psichedelia anche anglosassone. Allo stesso tempo, ecco, 10 anni dopo più o meno arriva l'Art Deco, quindi c'è un recupero di quel tipo che è effettivamente, come dici tu, poi presente nella maggior parte dei manifesti che vengono realizzati. Quello di Randy Tooten, che ho intervistato per i Pink Floyd, per i Zeppelin nel 77, ad esempio, ha un impatto anche abbastanza inquietante, perché ci sono queste scenografie quasi, quindi questo dirigibile gigante. Allo stesso modo il manifesto, ecco, dei Rolling Stone realizzato da John Pasch è in qualche misura un omaggio alle cartoline dei viaggi transoceanici, no? Quindi c'è questo aereo che parte alla volta degli Stati Uniti, perché insomma parliamo comunque della promozione del tour americano, e quindi sì, insomma l'arte, la storia dell'arte è sempre presente all'interno di questi manifesti, il che poi per me fa capire essenzialmente che il poster è a tutti gli effetti una forma d'arte, cioè nel momento in cui appunto recepisce e poi rielabora la storia dell'arte.
Andando invece in periodo punk, è come se, diciamo, i poster, quindi l'arte, andasse di pari passo anche con la musica, quindi il flyer diventa più essenziale, più immediato, la grafica psichedelica va quasi a scomparire, se non proprio a scomparire del tutto, e si gioca molto anche su questo aspetto, soprattutto per quanto riguarda la parte più indipendente, con il do it yourself, no?
Sì, beh, la tendenza del do it yourself, quindi di qualcosa che si fa da solo, insomma, viene poi riportata ovunque, nel vestiario, perché Vivienne Westwood è quella che inizia questo filone, allo stesso modo nella musica stessa, dal momento che il punk si compone di pochi accordi, suonati anche in un modo non esattamente poi, è molto diverso dal prog e dalla musica colta, no? Ma semplicemente perché c'è un rifiuto dichiarato del passato e della psichedelia soprattutto. Infatti l'urlo è poi no future, quindi nessun futuro, chiaramente autodistruttivo come tipo di periodo, e il manifesto si va a togliere. Penso anche perché evidentemente quando si arriva, sai, all'apice, perché gli anni 60 e 70 sono davvero l'apice poi a livello grafico, si debba andare o a togliere tutto o più di così, ecco, non si può fare, no, in qualche misura.
Rock Poster arriva fino al 2010, comunque sì. C'è anche il capitolo dedicato agli anni di MTV, all'era del, del videoclip, che in qualche modo va ad influire appunto sul Rock Poster.
Sì, perché diciamo che molte cose che vengono viste nei videoclip poi vengono riproposte dal vivo, e in questo senso poi il concerto viene promosso con i manifesti. È chiaro che MTV cambia radicalmente la performance live, e nel libro si parla e si cita l'Unplugged, ad esempio, no? Che comunque è una formula creata da MTV, e quindi il videoclip diventa visivamente un ulteriore tassello. Okay. Che crea poi quello, assieme a tutte le suggestioni legate per quanto riguarda Frank Ocean, anche i cartoni animati, insomma tutto un nuovo filone del manifesto, molto molto interessante.